Non meditando alcuni brani della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi. E in questa lettera l'Apostolo Paolo, oltre a spiegare il messaggio del Vangelo, ribadendo che Gesù è proprio il Signore, il Salvatore delle anime nostre, il Messia profetizzato, esorta i credenti a far sì che Gesù viva la loro vita e che attraverso questa vita nuova, trasformata dalla presenza dello Spirito Santo e trasformata dalla priorità del Vangelo, allora il Vangelo possa progredire, cioè possa arrivare anche ad altri questo messaggio del Vangelo. Da fede a fede anche altre persone possano arrivare a conoscere la verità del Vangelo, ravvedersi e così ricevere il perdono dei loro peccati e con esso la vita eterna. E oggi siamo arrivati a un brano nel capitolo 2, dove l'Apostolo Paolo rivolge di nuovo un'esortazione importante ai credenti. Un'esortazione che è fatta da un comando ben preciso. Lui ci comanda, in sintesi, di far vedere al mondo, alle persone intorno a noi, che siamo figli di Dio. E che la vita nostra in realtà non gira intorno a noi, ma gira intorno a Gesù. E questo è un messaggio ancora oggi rivoluzionario in qualche modo. Perché? Ma perché la società di oggi ci dice in realtà che tutto gira intorno a noi, tutto gira intorno all'uomo, anche molte pubblicità ribadiscono continuamente questo concetto. Tutto gira intorno a te. Quello che conta sei tu, la tua persona, il tuo benessere. Alcuni spot recitano proprio queste parole. Tutto gira intorno a me, perché io valgo. Eh? O ancora, l'uomo che non deve chiedere mai. La realtà è che tante pubblicità cercano di idealizzare chi noi siamo, cioè di presentarci davanti a noi quello che potremmo essere e che potremmo diventare se magari compriamo questo o quel prodotto. Ma chi siamo veramente? La verità nella Bibbia è che l'uomo, la donna sono creature di Dio. E la loro esistenza non gira intorno a loro stessi. Dio li ha creati affinché la loro esistenza possa e debba girare come interessi, come amore, come priorità, intorno a Dio stesso, al creatore, non alla creatura. Quindi non è vero che tutto gira intorno a noi. E il brano di oggi in Filippesi, al versetto 2, ci esorta a far sì che Gesù viva la nostra vita. Sì, ma come si può fare in pratica? Da dove si inizia? Al capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 16, abbiamo delle istruzioni molto chiare al riguardo, che ci fa capire che prima di tutto bisogna essere figli di Dio affinché la propria vita ruoti intorno a Dio e che poi come figli di Dio bisogna distinguersi da questo mondo, ovvero dalla società nella quale viviamo, dalla sua filosofia, dal suo punto di vista, dalle sue ambizioni che sono contrarie alla parola di Dio. Dobbiamo distinguerci da tutto ciò che è tenebre e che non ha nulla a che fare con la luce di Gesù. Vogliamo allora prendere la lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti da 14 a 16. Ed ecco le prime istruzioni che l'Apostolo Paolo scrive affinché possiamo essere figli di Dio che vivono una vita diversa, ma anche che hanno degli obiettivi diversi, rispetto ad una società incredula, che non sta ascoltando Dio, che non sta seguendo Dio. Inizia così, versetto 14. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Perché? Affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi, dice Paolo, di non aver corso in vano, né in vano faticato. Il comando principale è contenuto all'inizio, nel versetto 14. È un imperativo chiaro. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. E poi ci sono degli obiettivi, delle conseguenze, che si possono raggiungere se facciamo ogni cosa senza mormorie e senza dispute, affinché siate irreprensibili, integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a questa generazione che è definita storta e perversa. Dio desidera che come suoi figli ubbidiamo non alla nostra parola, alla nostra volontà, ma alla sua parola, alla sua volontà. Senza se, senza ma. Perché? Ma sicuramente per il nostro bene, ma anche perché desidera che diventiamo luce del mondo, essendo il mondo un mondo di tenebre. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Cosa sono questi mormorii? E perché poi ci sono legati subito dopo le dispute? I mormorii non sono soltanto le semplici lamentele. È quando uno borbotta e si lamenta di qualcuno, o di una situazione, o di una circostanza, senza che questo qualcuno lo sappia, o senza che in realtà questa circostanza possa in qualche modo cambiare. È scontento. E così la parola mormorii, così come anche la parola borbottare, è una parola che ha un suono gutturale, che riprende un po' il suono di chi si lamenta. Un po' come fa una pentola di fagioli quando preparate la minestra, quando salgono sulle bolle, siccome la minestra è bella densa, ogni volta che sale su una bolla sentite un rumorino tipo bo bo bo. Immaginate tante bolle che salgono su a galla in continuazione e se potete sentirle capirete che cos'è questo borbottare o mormorare. Tant'è, sapete? E qui a Roma si dice, quando uno si lamenta sempre, Aò, forse l'avete già sentito, Aò, si dice sempre a Roma, Aò, ma quella è proprio una pentola dei fagioli. Sì, perché in effetti uno che si lamenta poi a un certo punto diventa anche fastidioso. Ma non sta parlando soltanto di una lamentela che può succedere quando le situazioni non vanno bene, quando c'è un dolore, quando c'è una tristezza. Qui sta parlando di una lamentela che è volta a rovinare qualcuno, a criticare qualcuno. Una lamentela che è anche pronta a entrare in contrasto, in contesa, in litigio con chi non la pensa come te in quel momento. Infatti il passo successivo dice: fate ogni cosa senza mormorii, ma anche fate ogni cosa senza dispute. Questo ci dà proprio l'idea che non dobbiamo stare lì a discutere per forza per avere la nostra ragione, per averla vinta. Ed è molto probabile che quando inizi a lamentarti di una situazione o di una persona, prima o poi arriverai anche a discutere contro questa persona. E forse anche a discutere contro chi non la pensa come te. Ma perché il Signore ci vuole mostrare una via alternativa alla lamentela e alla disputa? Quali sono i suoi obiettivi? In questo brano ne abbiamo almeno tre. Che sono introdotti dalla parola affinché o perché del versetto 15. E il primo obiettivo, quando leggiamo perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, questo primo obiettivo potremmo anche sintetizzarlo così. Che il Signore vuole che, come figli suoi, lo onoriamo con una vita santa. Primo obiettivo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, affinché con l'obiettivo di onorare Dio con la vostra vita santa. Irreprensibili e integri. E come si fa? Io non ci riesco. Io ho un cuore peccaminoso. Io reagisco male alle situazioni avverse, impreviste. A chi mi taglia la strada e rischia di farmi cadere con il motorino? A chi non mi paga quello che mi deve? E poi mi ritrovo anche a doverci pagare sopra le tasse. Come si fa a non entrare in dispute e a non lamentarsi e a rimanere così irreprensibili, integri? Beh, sapete, la parola irreprensibile e integro non ci sta dicendo che un credente, un figlio di Dio, non sbaglia mai. Non è possibile. Se fossimo capaci di non sbagliare mai, anche dopo la rigenerazione per opera dello Spirito Santo, quando siamo nati di nuovo, quando abbiamo creduto a Gesù, allora non avremo bisogno ancora di essere redenti. Saremo a posto così come siamo. Invece la Bibbia ci dice che un giorno finalmente saremo liberati da questo corpo, un corpo mortale, ma anche una natura peccaminosa, un corpo che ci fa peccare. Perché? Perché allora finalmente saremo redenti. Fino a quel momento non lo siamo. E allora lottiamo contro la nostra natura peccaminosa, contro i nostri desideri sbagliati nella carne. E lottiamo perché? Perché abbiamo anche la nuova natura, quella dello Spirito Santo, che ci spinge a fare la volontà del Signore. Ma quando poi commettiamo il peccato e non siamo più irreprensibili e non siamo più integri, come si fa? L'unica soluzione è confessare il peccato a Dio. Esattamente come hai iniziato la tua nuova vita con Gesù. Quando ti sei ravveduto dei tuoi peccati e ti sei inginocchiato davanti a Lui attraverso gli occhi della fede e hai chiesto perdonami perché sono stato incredulo. Perdonami perché non ho obbedito e creduto alla tua parola fino adesso. E da quel momento è iniziata una nuova relazione con Gesù, una nuova vita con il Signore. Allora ancora oggi, come credente, quando pecchi, puoi confessare a Dio il tuo peccato. Puoi decidere di abbandonarlo e puoi chiedere perdono, confidando nel sacrificio di Gesù, che ha già pagato per quel peccato. Una volta parlavo di questo anche con una cattolica zelante e mi disse, ma no, ma così è troppo facile. In realtà bisogna confessarsi al prete, perché se non ti confronti con un'altra persona, allora è troppo facile, potresti peccare di nuovo, quando vuoi, tanto nessuno lo sa. Voglio leggervi quello che però dice la parola di Dio al riguardo. Se andiamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, versetti 8 e 9. Sentite cosa possiamo leggere. Dice così Giovanni, ai credenti ai quali sta scrivendo questa lettera. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E così possiamo innanzitutto capire che i nostri peccati vanno confessati a Dio. Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati. E poi se andiamo a leggere anche quello che dice subito dopo, al capitolo 2, versetto 1, Giovanni aggiunge, figlioli miei, vi scrivo queste cose, cioè quello di confessare i peccati a Dio direttamente, che è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità, vi scrivo queste cose perché così non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Perché la verità è che se tu davvero hai compreso la gravità del tuo peccato, hai compreso che Gesù è morto su quella croce per i tuoi peccati, per colpa tua, e hai confessato a Lui i tuoi peccati, la tua incredulità, le tue mancanze, e hai chiesto perdono, e hai ricevuto il perdono, e la vita eterna. Quando poi peccherai di nuovo, lo sai quanto è costato a Gesù quel peccato? E non vorrai ripeterlo, e non vorrai rovinare la tua vita con le conseguenze del peccato, e nemmeno l'onore del Signore con una vita che non si sta santificando. Perciò lo Spirito Santo che è in noi e l'opera di redenzione di Cristo sono tutto quello di cui abbiamo bisogno, tu e io, per non peccare. E quando pecchiamo, per chiedere perdono. E anche chiedere perdono alle persone che abbiamo coinvolto col nostro peccato. Sì, con umiltà, con trasparenza, con sincerità di cuore, affinché allora sì che siamo irreprensibili e integri. Questo d'altronde è il nostro destino. Come figli di Dio, quello di comparire un giorno davanti a Dio, scrive l'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 5, versetti 25 a 27, comparire davanti a Dio come la sposa di Cristo, Cristo che ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Eh sì, con la Bibbia, con la sua parola. Quando credi alla sua parola sei purificato dai tuoi peccati. Perché? Per farla comparire alla Chiesa, davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questa è la nuova natura dei credenti ed è il destino che Dio ci ha assegnato. E quindi deve essere anche la vita che ora viviamo. Lì ci deve essere tutto il nostro impegno. Questi figli di Dio sono anche senza biasimo. Senza biasimo. Senza biasimo ha un significato simile a senza rimprovero, quindi è irreprensibile. Ma in realtà c'è di più. C'è di più perché la stessa parola è usata nell'Antico Testamento, nella traduzione in greco, per indicare l'agnello che doveva essere portato al tempio come sacrificio sostitutivo per il peccato, e questo agnello doveva essere senza difetto. Cioè, stessa parola, senza biasimo. O anche potremmo dire in modo positivo, puro, puro. Questa illustrazione ci ricorda anche che un cristiano è chiamata ad offrire la sua vita a Dio in sacrificio vivente, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetti 1 e 2. Una vita santa, gradita a Dio, una vita in cui giorno per giorno sei trasformato all'immagine di Gesù, attraverso il rinnovamento della tua mente. Perché? Perché sempre di più ti lasci influenzare dalla sua parola. E questi figli di Dio, che vivono nel mondo, senza biasimo, irreprensibili, allora sono anche chiamati a vivere in un mondo che è definito come una generazione storta e perversa. Sì, la scrittura dice questo della nostra società. Non pensate che stia esagerando. No, forse qua sta parlando di Filippi, cioè di questa città, colonia romana di 2000 anni fa, dove ancora non c'erano i cristiani, c'erano pochissimi giudei e la maggior parte erano commercianti o persone che si prostravano davanti a idoli pagani, una società ricca, idolatra, esposta alle pratiche religiose delle divinità greche e romane. Oggi non è più così, oggi viviamo in un mondo cristiano. La chiesa locale, oggi come allora, è sempre un piccolo nucleo, un residuo che è chiamato a tenere alta la parola della vita. Perché? Perché il mondo vive sotto gli inganni di Satana, nelle tenebre spirituali, ingannato anche dalle religioni, e che rifiuta le verità della parola di Dio. Una volta parlando con un caro amico mi disse: ma allora sono proprio pochi quelli che riescono a capire la verità e ad entrare nel regno dei cieli, e tutto il resto del mondo. Sapete, queste cose, queste osservazioni, le facevano anche a Gesù. Anche in una società religiosa e che conosceva le scritture dell'Antico Testamento, come la società giudea del tempo di Gesù. Nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, versetti 13 e 14, cosa rispondeva Gesù? Rispondeva così: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Larga la porta, spaziosa la via, ma quella via conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta, angusta la via che conduce alla vita, al regno dei cieli, e pochi sono quelli che la trovano. Noi sappiamo che la salvezza è qualcosa che solo Dio può compiere. Gesù ha detto che è impossibile per gli uomini entrare nel regno dei cieli, ma a Dio è possibile. E perciò la mia preghiera ancora oggi è che Dio possa toccare il tuo cuore, illuminare i tuoi occhi, affinché tu possa comprendere il tuo bisogno di Gesù come Signore e Salvatore, per lasciare la via larga ed entrare nella via stretta, per lasciare la via che porta alla perdizione ed entrare sulla via che porta nel regno dei cieli. E allo stesso tempo, come cristiano, come credente, ho la responsabilità, abbiamo la responsabilità di aiutare il nostro prossimo con una vita obbediente e gioiosa, che qui è definita la parola della vita. La parola della vita. Dobbiamo infatti brillare, brillare come astri nel mondo. In mezzo a questa generazione storta e perversa, dobbiamo brillare come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Tenendo alta. Tenendo alta può significare che altri la devono vedere. E se questi altri non leggono la Bibbia, allora la leggeranno attraverso la mia vita e la tua vita. Tenere alta vuol dire condividere. Tenere alta vuol dire anche comunicare. Ma vuol anche dire tenere alta, tenere in alta considerazione. Prima di tutto, nella tua vita, dare un'alta considerazione alla parola di Dio. Conoscerla. Meditarla, studiarla, leggerla e soprattutto viverla. Viverla. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, affinché, primo punto, possiate onorare Dio con la vostra vita santa e, abbiamo visto qui, il secondo punto, possiate aiutare il vostro prossimo mostrandogli la vostra vita santa. Sì, mostrandogli la vita santa, proprio come astri nel mondo. E questo facevano le stelle. Oggi non ci siamo più abituati, ma nel passato le stelle servivano di orientamento per i marinai, che dovevano seguire anche di notte la navigazione. E così guardavano in alto e cercavano la stella polare, quella che punta sempre al nord, perché è in linea nell'emisfero nord, con l'asse di rotazione terrestre, e da qualsiasi punto tu la veda, la stella polare sarà sempre sul tuo nord. E le stelle erano un segnale indicatore, un aiuto. Non vuoi anche essere tu un aiuto che punta a Gesù, che porta altre persone a conoscere Gesù? Questo è il comandamento che l'Apostolo Paolo ci dà, ispirato da Dio. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute per raggiungere questi obiettivi. Onorare Dio con una vita santa, aiutare il tuo prossimo mostrando una vita santa. E anche l'ultimo punto è interessante, il versetto 16. Incoraggiare le tue guide spirituali con la tua vita santa. L'Apostolo Paolo infatti scrive: fate questo in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Quindi, impegnatevi nella vostra santificazione, onorate Dio, aiutate il vostro prossimo a capire chi è Gesù Cristo, ma anche con la vostra vita santa, incoraggiate me, che ho portato a voi il Vangelo e che sono anche preoccupato per la vostra crescita spirituale e che ho servito il Signore aspettando di vedere un frutto nelle vostre vite. Perché quando sarò lì, davanti al Signore, io potrò vantarmi di non aver faticato invano, ma di aver visto il frutto del mio servizio. In modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Il giorno di Cristo, da non confondere con il giorno del Signore, che abbiamo studiato poco tempo fa nella prima lettera a Tessalonicesi, capitolo 5. Il giorno del Signore è il giorno in cui Gesù giudicherà gli increduli. In quel giorno saranno condannati alla perdizione eterna tutti coloro che non hanno ricevuto Gesù come persona del Signore e Salvatore. La Chiesa, quindi i credenti che invece hanno ricevuto Gesù come personale Signore e Salvatore, non affronteranno quel giorno, perché saranno stati rapiti prima e portati in cielo. Ma quando saranno portati in cielo, anche i credenti compariranno davanti a un giudizio. Ma, ci spiega la Bibbia, sarà un giudizio non per una condanna, sarà un giudizio per un premio. Il tribunale di Cristo o il giorno di Cristo sarà un giorno in cui davanti a Gesù potremo ricevere il premio per la nostra fatica. Ed era questo quello che Paolo diceva. E per cui lui correva e combatteva e disciplinava se stesso perché voleva raggiungere questo premio celeste. In 2 Corinzi 5,10, proprio l'Apostolo Paolo infatti aveva scritto: noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Noi tutti, i credenti. Se leggi bene il contesto, sta parlando dei credenti. Affinché ciascuno riceva la sua retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E ancora in 1 Corinzi 1, capitolo 13 e 15, così scrive l'Apostolo sempre ai credenti che hanno creduto a Gesù e ne hanno fatto il loro Salvatore. Dice: se uno costruisce sul fondamento che è Gesù, costruisce vuol dire che vive la sua vita su questo fondamento di fede che è Gesù, il Salvatore e il Signore, e costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce un giorno. Perché? Perché il giorno di Cristo, vedete, ritorna la stessa parola, la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sarà l'opera di ognuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento, quindi la sua vita fondata su Cristo, rimane, perché è stata costruita con pietre preziose che reggono al fuoco, allora egli ne avrà un premio, ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera sua sarà arsa, perché? Perché ha vissuto non consacrandosi a Dio, con degli obiettivi sbagliati, avendo però creduto a Gesù, avendo posto quel fondamento nel suo cuore. Allora se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, cioè non riceverà ricompensa, ma egli stesso sarà salvo. Però come attraverso il fuoco. E non penso che sarà piacevole puzzare un po' di bruciato per l'eternità, non avendo onorato il Signore con la nostra vita oggi. E tu come vedi la tua vita? Paolo la vedeva come un servizio continuo al Signore, e correva, e si impegnava, e non si stancava. E se vedeva questo stesso impegno negli altri credenti, in quelli che erano arrivati alla fede attraverso il suo ministero, allora ne aveva una grande gioia. E per ogni pastore è così. Come lo era per Paolo, vedere le pecore che crescono spiritualmente, figli di Dio senza biasimo, che si impegnano, irreprensibili, integri, e che splendono come un astro in un mondo di tenebre. Per onorare Dio, per aiutare il prossimo a trovare Dio e anche per incoraggiare le guide spirituali con la loro vita santa. Anche l'Apostolo Giovanni nella sua terza lettera scrive: non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli, i figli spirituali, camminano nella verità. E allora questo è il desiderio di Dio. Vuole che i suoi figli camminino nella verità, obbediscano alla sua parola senza se, senza ma, per essere luce del mondo.